Capitolo 83esimo. Commento Luca 24 da 13 a 33. Sulla via di Emmaus. Nel tardo pomeriggio del giorno della risurrezione, due discepoli si dirigevano verso Emmaus, una cittadina circa 12 chilometri da Gerusalemme. Quei discepoli, sebbene non molto conosciuti, erano credenti ferventi. Erano saliti a Gerusalemme per celebrare la Pasqua e se ne tornavano angosciati per tutto quello che era accaduto. Al mattino avevano appreso la notizia della sparizione del corpo di Cristo dalla tomba e udito il rapporto delle donne sulla visione degli angeli e sull'incontro con Gesù. Adesso tornavano alle loro case per meditare. Erano tristi e parlavano del processo e della crocifissione. Mai fino a quel momento avevano provato uno scoraggiamento così profondo. Privi di speranza e sfiduciati, essi camminavano all'ombra della croce. Non avevano percorso ancora molta strada quando un altro viandante si accostò a loro. Immersi nella tristezza e nella delusione, non lo guardarono attentamente e continuarono a parlare dell'argomento che stava loro a cuore. Conversavano sull'insegnamento di Gesù senza riuscire a intenderlo pienamente. Ma proprio in quel momento Gesù era accanto a loro e voleva consolarli. Aveva visto il loro tormento e compreso le perplessità che li inducevano a dubitare che quell'uomo che avevano visto tante volte umiliato fosse realmente il Messia. Non riuscivano a contenere il dolore e le lacrime scendevano dai loro occhi. Gesù sapeva che lo amavano e aspettava con impazienza il momento per asciugare le loro lacrime e riempire i loro cuori di consolazione e di gioia. Ma prima volle impartire loro una lezione che non avrebbero più dimenticato. Ed egli domandò: «Che discorsi sono questi che tenete fra voi cammin facendo?» Ed essi si fermarono tutti mesti e l'un dei due, per nome Cleopa, rispondendogli disse: «Tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che sono in essa avvenute in questi giorni?» Gli dissero di essere amareggiati per il loro maestro, un profeta potente in opere e in parole dinanzi a Dio e a tutto il popolo. E aggiunsero: «Ma i capi sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno fatto condannare a morte e l'hanno crocifisso». E con labbra tremanti espressero la loro incontenibile delusione. Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco, il terzo giorno da che queste cose sono avvenute. Era strano che quei discepoli avessero dimenticato le parole di Cristo che preannunciavano gli eventi che erano poi accaduti. Non comprendevano che l'ultima parte delle sue predizioni si sarebbe adempiuta come la prima e che al terzo giorno egli sarebbe risuscitato. Avrebbero dovuto ricordarsi anche di quest'ultima predizione che i sacerdoti e i capi non avevano dimenticata. L'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti ed i farisei si radunarono presso Pilato dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: "Dopo tre giorni risusciterò". Ma i discepoli non si ricordarono di quelle parole. Allora Gesù disse loro: "O insensati e tardi di cuore a credere tutte le cose che i profeti hanno dette. Non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria?" I discepoli si chiedevano chi potesse mai essere quel viandante che riusciva a penetrare nelle loro anime, a parlare con tanto calore, simpatia, tenerezza e a riempire i loro cuori di speranza. Per la prima volta dopo il tradimento ricominciarono a sperare. Davano ogni tanto uno sguardo al loro compagno e pensavano che Cristo avrebbe parlato proprio come lui. Si stupivano e i loro cuori trasalivano di allegrezza. Cominciando da Mosè, proprio dagli inizi della storia biblica, Gesù espose le cose che nelle scritture lo riguardavano. Se si fosse fatto subito riconoscere, i discepoli avrebbero provato una gioia così grande che non sarebbero stati più in condizione di ascoltarlo. Era necessario per il rafforzamento della loro fede che prima comprendessero i simboli e le profezie messianiche dell'Antico Testamento. Cristo non fece alcun miracolo per convincerli, ma spiegò loro le scritture. Avevano considerato la sua morte come la distruzione di tutte le loro speranze. Adesso egli mostrava, mediante i profeti, che questa morte doveva costituire la base della loro fede. Ammaestrando i discepoli, Gesù mostrò l'importanza della testimonianza che l'Antico Testamento ha reso alla sua missione. Oggi molti cristiani mettono da parte il Vecchio Testamento perché dicono che non ha più valore, ma questo non è l'insegnamento di Gesù. Egli aveva una così alta stima di quegli scritti antichi che una volta disse: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse». Cristo ci parla tramite i patriarchi e i profeti dai tempi di Adamo sino agli eventi finali della storia. Il Salvatore è rivelato chiaramente sia nell'Antico Testamento sia nel Nuovo. La luce delle profezie passate ci fa meglio conoscere la vita di Cristo e gli insegnamenti del Nuovo Testamento. I miracoli di Gesù sono una prova della sua divinità, ma una prova ancora più evidente della sua missione di Redentore del mondo la si trova nel raffrontare le profezie dell'Antico Testamento con la storia del Nuovo. Basandosi sulle profezie, Gesù dette ai discepoli un'idea corretta della sua missione per l'umanità. La loro concezione di un Messia che, secondo il concetto generale, sarebbe salito su un trono terreno era del tutto sbagliata. Quest'idea aveva loro impedito di ammettere che egli doveva lasciare la posizione altissima del cielo per occupare quella più bassa sulla terra e bere la coppa di sofferenza che gli era destinata. Mostrò loro che quel terribile e incomprensibile conflitto era l'adempimento di un piano stabilito prima della fondazione del mondo. Cristo doveva morire, come deve morire ogni trasgressore che persiste nel peccato. Tutto questo era inevitabile, ma non era il segno della disfatta, bensì della vittoria gloriosa ed eterna. Gesù disse loro che avrebbero dovuto fare di tutto per salvare il mondo dal peccato. I suoi discepoli dovevano vivere come egli era vissuto e operare come egli aveva operato, con impegno intenso e continuo. Così Gesù parlò ai suoi discepoli e aprì le loro menti perché comprendessero le scritture. Sebbene essi fossero stanchi, la conversazione non languiva. Parole di fiducia e di vita sgorgavano dalle labbra del Salvatore, ma i loro occhi rimanevano ancora chiusi. Quando egli parlò della distruzione di Gerusalemme, essi guardarono con occhi piangenti la città condannata. Non immaginavano minimamente chi potesse essere il loro compagno di viaggio. Non pensavano che colui che era il soggetto della loro conversazione camminasse accanto a loro. Gesù parlava di se stesso come se si trattasse di un'altra persona. I discepoli credevano che quel viandante fosse uno che aveva partecipato alla Pasqua e che ora se ne tornava a casa. Come loro camminava con attenzione sulle ruvide pietre e di tanto in tanto si fermava per brevi riposi. Essi avanzavano lungo quella strada di montagna insieme con colui che presto si sarebbe seduto alla destra del trono di Dio e che poteva dire: «Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra». Il sole era sceso all'orizzonte. Prima che i viaggiatori giungessero a destinazione, i lavoratori dei campi avevano già lasciato la loro opera. Quando i discepoli giunsero a casa, il viandante parve volesse continuare il viaggio, ma essi gli si erano affezionati e desideravano udirlo ancora, perciò gli dissero: «Rimani con noi». Siccome pareva che non volesse accettare l'invito, insistettero. Si fa sera e il giorno è già declinato. Cristo cedette alle loro preghiere ed entrò per rimanere con loro. Se i discepoli non avessero insistito, non avrebbero saputo che il loro compagno di viaggio era il Signore risorto. Cristo non impone mai a nessuno la sua compagnia, ma si interessa di coloro che hanno bisogno di Lui. Entra volentieri nelle case più umili e consola i cuori abbattuti. Passa oltre. Se gli uomini sono troppo indaffarati per pensare all'ospite celeste o per chiedergli di dimorare con loro, molti subiscono così una grave perdita, non riconoscendo Gesù come non lo riconobbero i discepoli quando egli camminava con loro lungo la strada di Emmaus. Il pasto frugale della sera fu subito preparato e venne posto davanti all'ospite che stava seduto a capo della tavola. Questi alzò le mani per benedire il cibo. I discepoli rimasero sbalorditi. Il loro compagno di viaggio stendeva le mani proprio come faceva il maestro. Lo guardarono di nuovo e videro sulle sue mani il segno dei chiodi. Insieme gridarono: «È il Signor Gesù! È risuscitato dai morti!» Si alzano per gettarsi ai suoi piedi e adorarlo, ma egli sparisce al loro sguardo. Guardano il posto lasciato vuoto dal loro maestro, il cui corpo era stato posto nella tomba, e si dicono: «Non ardeva il cuor nostro in noi mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture?» Hanno fretta di comunicare questa grande notizia, per cui non possono rimanere seduti a parlare. Non avvertono più né la stanchezza né la fame. Senza toccare il cibo e traboccanti di allegrezza, rifanno la strada che hanno appena percorso. Vogliono dare l'annuncio ai discepoli che si trovavano in città. In alcuni tratti la strada non è sicura, ma essi si arrampicano sui luoghi scoscesi, su ciottoli lisci e sdrucciolevoli. Non vedono e non sanno di essere sotto la protezione di colui che aveva fatto il viaggio con loro. Col bastone in mano si affrettano, desiderando giungere a Gerusalemme il più presto possibile. Smarriscono la strada, ma la ritrovano. Corrono, inciampano, ma avanzano. Il loro compagno invisibile è accanto a loro lungo tutto il percorso. La notte è oscura, ma il sole di giustizia risplende su loro. I loro cuori esultano di gioia. Credono di essere in un nuovo mondo. Cristo è un Salvatore vivente. Non piangono più per Lui come se fosse morto. Ripetono e ripetono che Cristo è risuscitato. È questo il messaggio che vogliono portare agli altri che piangono. Racconteranno loro la meravigliosa storia della via di Emmaus. Diranno che il Maestro li ha accompagnati durante la strada. Porteranno il più grande messaggio mai affidato al mondo, un messaggio sul quale si fondano le speranze della famiglia umana per il tempo e per l'eternità.